L1 Doc presenta La biblioteca di Claudia.
Ora sappiamo che il capitano Allegria scelse la propria morte alla cieca, senza fissare il volto furibondo del futuro che attende in agguato le vite tracciate al contrario. Scelse di spegnersi lentamente, senza passioni né manifestazioni esagerate, senza alzare la voce se non nel momento in cui attraversò il campo di battaglia, con le mani sollevate giusto quel tanto per non sembrare implorante, gridando più volte di fronte a un nemico incredulo: «Mi sono arreso!». Per 2 o 3 notti, a quanto ci risulta, il capitano Allegria aveva immaginato quel momento. È probabile che si rifiutasse di dire «mi arrendo», perché quella frase avrebbe indicato qualcosa di congelato in un istante, mentre la verità era che si era arreso a poco. Prima si arrese, poi si consegnò al nemico. Quando ebbe l'opportunità di parlarne, definì il suo gesto come una vittoria al contrario. «Mi sono arreso». È probabile che il tipografo armato di fucile, che spostò il palo che reggeva il filo spinato per farsi carico di un capitano dell'esercito insorto, non arrivasse mai a sapere che così iniziava un altro caos che solo tangenzialmente aveva qualcosa a che fare con quella guerra. Nessuno sparò. Quando arrivò al limite di una trincea repubblicana, vari uomini senza uniforme gli puntarono contro le armi spaventati e minacciosi. Obbedendo a un ordine, saltò all'interno della trincea e qualcuno lo spogliò nel buio della pistola che portava alla cintura. Non oppose resistenza. L'arma era pulita, brillante e pronta all'uso. Non aveva mai sparato. Per il capitano Allegria, separarsene avrebbe significato contravvenire agli ordini. Si arrendeva, è vero, ma pronto per essere passato in rivista. Non c'era nulla di fiero o di castrense nel suo aspetto. Sembrava piuttosto un praticante notarile travestito da soldato, una faccia rotonda e implotonata attorno a occhiali anch'essi rotondi coronava un corpo che non fosse stato per il berretto sarebbe sembrato minuto. Tutti i testimoni che abbiamo incontrato parlano, nonostante la sua obbedienza, di una certa alterigia negli atteggiamenti. Eseguì tutti gli ordini come se li attendesse, nella stessa sequenza in cui si produssero. Prima rimase in ginocchio con le mani sulla nuca, poi supino con le mani sulla nuca. Quindi dovette camminare con le mani sulla nuca attraversando un dedalo di trincee dove uomini cenciosi vigilavano su un orizzonte oscuro e invisibile. Infine, con le mani sulla nuca, sbucò in una radura dove un capitano con un giaccone di felpa lo osservò dall'alto in basso alla luce di una lanterna a carburo. Tutti gli ordini gli erano stati sussurrati da chi lo aveva catturato, ma quel militare disarmato che aveva di fronte non ebbe alcuno scrupolo a chiedergli urlando che cazzo ci faceva lì.
La biblioteca di Claudia. Un libro e una canzone.
Cari amici di Radio L1, sono Claudia. Mi accolgo oggi nella mia biblioteca per parlarvi dell'unico romanzo di Alberto Méndez, la raccolta di racconti intitolata I girasoli ciechi. Alberto Méndez nasce e trascorre la sua infanzia a Madrid, figlio del traduttore e poeta José Méndez Herrera. Diplomatosi a Roma, consegue la laurea in filosofia e lettere all'Università Complutense di Madrid. Politicamente collocato a sinistra, è stato iscritto al Partito Comunista fino al 1982. Fondatore di una casa editrice, la Ciencia Nueva, nel 2002 è finalista del Max Aub International Story Award per una delle storie de I girasoli ciechi. È con questo libro, pubblicato all'età di 63 anni, che nel 2004, poco prima di morire, vince il primo premio Setenil per il miglior libro di racconti dell'anno. Postuma invece l'assegnazione del Premio Nacional de Narrativa del 2005 e del successivo Premio della Critica. L'ultima storia del libro, da cui l'opera prende il nome, è stata portata al cinema nel 2008 da José Luis Cuerda, che ne ha anche scritto la sceneggiatura insieme a Rafael Ascona. Sebbene abbia iniziato a dedicarsi alla letteratura soltanto nei suoi ultimi anni di vita, per molto tempo Mendes lavorò a stretto contatto con essa, in particolare come redattore delle case editrici Le Spoons e Montena. Per la televisione spagnola è stato invece sceneggiatore di opere drammatiche. Lo girasole ciegos, così il titolo originale del romanzo, è formato da quattro brevi racconti ambientati negli anni immediatamente successivi alla guerra civile spagnola, i cui effetti nefasti però non mancano di avvertirsi in ogni pagina del libro. Ciò che colpisce maggiormente il lettore è la forte impressione di unità che si instaura tra i quattro racconti, al punto che personalmente mi piace di più parlare di un romanzo diviso in quattro capitoli connessi tematicamente dal leitmotiv della sconfitta. Ogni racconto può essere considerato infatti come una variazione sul tema della derrota o sconfitta, termine che compare davanti a ciascuno dei quattro titoli, dal momento che i vari personaggi che popolano le pagine appaiono tutti come esseri piegati e sconfitti dalla guerra. Quattro protagonisti, quattro stazioni di una via crucis, dove la sconfitta scandisce lo scorrere della tragedia collettiva. Sconfitta numero 1. Carlos Alegría, capitano dell'esercito di Franco, il giorno stesso della vittoria si consegna ai repubblicani. Non vuole restare nella schiera dei vincitori. Troppo l'orrore visto e l'orrore inflitto. Sconfitta numero 2. Due giovani in fuga, un poeta e la ragazza minorenne. È incinta. Ascesa in montagna, folle romitaggio, una vacca per sopravvivere, una solitudine che uccide. Sconfitta numero 3. Juan Serra, detenuto in un carcere franchista, prossimo a tortura e fucilazione, rivela di aver assistito alle ultime ore del figlio del capo dei torturatori, finito davanti a un plotone di esecuzione. Al colonnello dirà tutto quel che vuol sentirsi dire, che il figlio è vissuto e morto con onore. Sconfitta numero 4. Per i repubblicani, Franco trionfante, le alternative erano tre: l'esilio, la conversione al franchismo o la fucilazione. Riccardo Maso si è finto morto e sopravvive come una talpa dietro a un vecchio armadio. Nel libro l'autore abbraccia l'idea che in una guerra fratricida come fu quella spagnola del 1936, il termine vincitore non ha alcun significato. Il senso di sconfitta è universale e vale per tutti gli spagnoli, indipendentemente dal fatto che essi fossero vincitori o vinti. A creare questo senso di unità e complementarità contribuisce non solo la ripetizione del termine derrota, ma anche la rete di relazioni che Mendes costruisce tra i personaggi dei vari racconti. Così scopriamo, strada facendo, alcuni sorprendenti incroci tra i personaggi. Incroci che non vi svelerò, perché hanno costituito per me una sorpresa troppo bella perché io possa toglierla a qualcun altro. Solo dopo aver letto tutto il libro che vi propongo oggi, il lettore avverte di riuscire a distinguere una figura più completa, di avere una visione d'insieme, attraverso i molteplici punti di vista offerti dai personaggi, del senso di frustrazione, dolore, impotenza di una popolazione, quella spagnola, annientata psicologicamente e fisicamente dalla più tragica delle guerre della sua storia contemporanea. È la storia di quattro battaglie combattute nelle trincee della propria solitudine, del proprio mondo interiore, alla ricerca di un senso della vita contro i nemici della paura e dell'oblio. È la storia di tante sconfitte individuali, per conto della crudeltà, dell'ingiustizia, della barbarie e della reciproca incomprensione. In una intervista l'autore ha dichiarato: «Nacqui nel 1941 e la guerra civile spagnola stava nella memoria di coloro cui ero caro. E io ricevetti per osmosi quella memoria. ho recuperato la memoria per vedere com'erano loro, i miei genitori, i miei zii. La sua ricerca di dettagli della memoria collettiva di quel tempo è molto minuziosa e veritiera. I personaggi narrati non sono davvero esistiti, ma l'accuratezza con cui sono descritti fa credere il contrario. Ed è per questo motivo che il lettore si affeziona fin da subito alle loro storie, lottando al loro fianco e sentendo le loro emozioni. I protagonisti non sono degli eroi, ma degli sconfitti, la cui condizione è caratterizzata dalla sofferenza, dalla paura, dal dolore e dai drammi. La loro resa ad una vita piccola contrasta con la grande vittoria del generalissimo. Sarà comunque la dignità e l'orgoglio a prevalere. Il seme della resistenza è ancora vivo e pronto per uscire. Nonostante la prosa si presenti molto tagliente, scarna e a tratti poetica, quello che colpisce è la semplicità con cui vengono narrati alcuni momenti crudi della guerra. Il risultato finale è un romanzo profondo, emozionante e scritto magnificamente. Un testamento riuscito, che merita il successo che ha avuto. La lettura è altamente consigliata, con di fianco un pacco di fazzoletti pronti per l'uso. La storia di Eulalio ed Elena, la seconda delle sconfitte, è quella che forse ho preferito tra tutte, sebbene con questa scelta io mi senta di tradire tutti gli altri protagonisti del libro che tanto mi ha presa. La loro storia è una storia di amore e poesia, oltre che di guerra, e il suo sviluppo mi richiama alla memoria uno dei miei pezzi preferiti dei Toto, I Won't Hold You Back. Ed è su queste note che vi saluto. E vi do appuntamento alla prossima puntata per sfogliare un altro libro ed ascoltare insieme un'altra canzone. If I had another chance tonight, I'd try to tell you that the things we had were right. Time can erase the love we share. I have myself